Giovedì 7 novembre, nuova edizione di GR Val di Chiana sulla Rincontri Blu Cortona. Stefano Bertini, come di consueto ai microfoni, vi dà il suo buongiorno. Foiano e Castiglion Fiorentino sono le protagoniste delle news di oggi. Si apre ufficialmente oggi la sesta edizione del Foiano Book Festival, che anche quest'anno trasforma Foiano in un vivace crocevia culturale, in un mese dedicato alla letteratura e alla riflessione. Un mese di cultura, concerti e spettacoli con protagonista il libro. Questo e altro è il Foiano Book Festival. L'inaugurazione sarà caratterizzata da un evento d'eccezione nella collegiata dei Santi Martino e Leonardo alle ore 18, dove da Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e di Libera, ed il giornalista Saverio Tommasi di fanpage.it dialogheranno intervistati da Andrea Laurenzi. Questo appuntamento, racconta il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, rappresenta uno dei momenti più intensi del festival. Da oltre 50 anni Don Luigi Ciotti è voce instancabile della giustizia sociale, della lotta alle mafie e del sostegno ai più fragili. La sua esperienza come fondatore del gruppo Abele, che dal 1965 offre supporto a persone in difficoltà, e il suo impegno con Libera, rete che unisce oltre 1600 organizzazioni attive contro la criminalità organizzata, fanno di lui una figura simbolo nella costruzione di una cultura della legalità e del noi, come strada per il cambiamento. Questo incontro è stimolante perché Saverio Tommasi è un giornalista molto preparato e diretto su temi di inclusione e diritti umani e sarà in grado di raccontare la giustizia e il coraggio di una società che non vuole arrendersi. Siamo contenti di aprire questa sesta edizione con questo confronto tra Don Ciotti e Tommasi, prosegue Franci. Rappresenta in pieno lo spirito del Foiano Book Festival, un incontro che unisce la visione di chi da anni lotta sul campo con quella di un giornalista che ha trasformato l'informazione in un ponte di vicinanza alle storie più difficili e a chi rischia di non avere voce. Il festival, che quest'anno celebra il viaggio con un omaggio a Marco Polo e al suo milione, prosegue venerdì 8 novembre alle ore 18 con Luigi Nacci, autore e poeta legato alla filosofia della viandanza, seguito in serata da Aurelio Ponzoni, meglio conosciuto come Cochi, che presenterà la sua autobiografia accompagnato da Paolo Crespi. Sabato 9 il programma si apre con Giovanni Floris, giornalista televisivo, per poi dare spazio alla scrittrice Carmen Pellegrino, autrice di romanzi di grande sensibilità emotiva. In serata il festival accoglierà Stefano Nazzi, giornalista specializzato in true crime, nonché podcaster di grande successo. Domenica 10 il pubblico potrà incontrare il collettivo Lercio, famoso per la satira irriverente, e Simon and the Stars, astrologo seguitissimo sui social. La giornata culminerà con Chiara Lagani e Mara Cerri, che presenteranno la loro originale reinterpretazione a fumetti dell'Amica Geniale di Elena Ferrante. Per info e prenotazioni, Officina della Cultura, 0575-27961 oppure 338-8431-111. Meno 10 alla grande festa dell'Olio Nuovo in Val di Chiana, in programma il 16 e il 17 novembre. 10 città provenienti dalle province di Siena e Arezzo partecipano a questo nuovo evento, nato sotto l'egida dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, denominato Clanis Oleum, Andar per Frantoi e Mercatini. Si tratta dei comuni di Cetona, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Monte San Savino, Monte Pulciano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda e Castiglion Fiorentino. Nel periodo in cui l'olio è protagonista delle nostre campagne, si celebra l'arrivo del nuovo extravergine d'oliva, declinato nelle sue diverse varietà, oltre alla promozione dei prodotti agricoli. A Castiglion Fiorentino, fulcro dell'iniziativa sarà il chiostro di San Francesco, quando dalle 16 è prevista l'apertura della mostra mercato e degustazioni di olio extravergine di oliva, a cura di AICO con le aziende agricole del territorio e non solo. Tra le novità di questa edizione è il concorso del miglior olio di Castiglion Fiorentino 2024, a cui possono partecipare privati, aziende agricole e frantoi che producono l'olio nel territorio di Castiglion Fiorentino. Saranno premiati gli oli extravergini di oliva che avranno conseguito la migliore valutazione da parte della giuria del concorso per tre sezioni: fruttato intenso, fruttato medio e fruttato leggero. Il produttore che intende partecipare al concorso deve far pervenire entro e non oltre il 16 novembre 2024 alle ore 12 due bottiglie della capacità minima di litri 0,25 correttamente etichettate presso l'ufficio turismo di Piazza del Municipio, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17. Questo concorso serve a valorizzare ancora di più l'oro verde del nostro territorio, ricco di testimonianze che conservano le tradizioni e la storia locale. Un plauso agli hobbisti e alle aziende agricole, che non solo mantengono viva una tradizione, ma con il loro lavoro proteggono e preservano il territorio, conclude l'assessore alle attività produttive e valorizzazione dei prodotti del territorio Francesca Sebastiani. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea, come di consueto, ai miei colleghi per le loro rubriche, i loro approfondimenti, e i loro spazi. E noi ci risentiamo domani, venerdì 8 novembre, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sono indagato per immigrazione clandestina. Ecco perché il Papa mi vuole al sinodo, dice Luca Casarini, attivista della Mediterranea Saving Humans. Certamente non sono un invitato comodo. Potrei essere considerato una pietra di scandalo. Sono sotto processo perché nel 2019, con la nave Mare Ionio, recuperai 49 persone al largo delle coste libiche e le feci sbarcare a Lampedusa. Vado per ascoltare, non per insegnare. Sono quello che sono, ma quella dell'immigrazione è una sfida al concetto di dignità umana, sul rapporto tra diritti e necessità, che il Papa condivide e sopporta e che dobbiamo affrontare in maniera diversa. La prima volta che ho incontrato Papa Francesco è stato nel 2020. Ogni tanto gli equipaggi di Mediterranea sono ricevuti in Vaticano. Durante la Pasqua del 2020 il Papa mi scrisse chiamandomi fratello. Mi chiese di abbracciare i compagni e dire loro che lui è con noi. Dal vivo gli ho raccontato quello che facciamo, che è difficile perché siamo criminalizzati, perché ci mandano nei porti più lontani, fanno di tutto per impedirci di salvare persone umane in mare. Lui risponde semplicemente, andate avanti. Così mi ha avvicinato alla cristianità, intesa come dimensione spirituale, di fare le cose, non di guardarle e di lamentarsi. Lui chiama Vangelo questo modo di vivere e cambiare le cose. Lo ha scritto nella sua enciclica Fratelli Tutti.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva. La Sangiovanese, seppur in coppa, torna alla vittoria. Lo fa a Figline battendo i locali per 2-1 in rimonta, eliminandoli dalla competizione. Il servizio.
Figline e Sangiovanese si giocano l'accesso ai sedicesimi di coppa dopo aver eliminato le altre rappresentanti di vallata. Gran turnover da ambo le parti con mister Tronconi che inserisce tra gli 11 il solo Torrini, non nato nel XXI secolo. Da parte opposta Bonura fa lo stesso con almeno 6 cambi rispetto alla formazione tipo. Spazio a diversi esordienti dal primo minuto. Le note sono rinnovate dal diagonale di Tognetti in area ospite, impreciso in entrambe le dimensioni, ma poco dopo Ciravegna fa decisamente meglio, taglia infatti il fuorigioco azzurro, si presenta solo davanti a Patata che non esce e viene fulminato sul secondo montante per l'1-0. Pressoché immediata la risposta del Marzocco con l'iniziativa di Nieri che però calcia oltre la traversa il destro dal limite. Insiste la Sangio con Pertici che imbuca per Lombardi, palla in mezzo bassa per la corrente Romanelli, Murato in corner il suo piazzato a botta sicura. La deviazione successiva difensiva gialloblu potrebbe invece far male. È innocuo il tentativo di Pertici, l'impatto con Tognetti crea però una parabola velenosa, Daddi deve mettere in angolo. La pressione alta del Marzocco offre il fianco alle ripartenze del Figline. Remedi vince il duello con Fumanti, stavolta non quello con Patata che in due tempi neutralizza la battuta. Ed è subito da parte opposta la respinta da parte di Daddi che compie analogo intervento momento nell'1-1 su Nieri. Nel finale di frazione però Pardera risolve positivamente la mischia in area locale con una rasoiata a fil di palo ed è l'1-1 che manda tutti negli spogliatoi. Inizia il secondo tempo, Pertici offre a Romanelli un assist al bacio. Sulla linea, portiere battuto, rimedia il muro difensivo giallo-blu. Entra anche De Angelis che prende la mira ma la fallisce dal limite. La rete della San Giovannese è rinviata però solo di un minuto. Mette in mezzo Pertici, per l'altro ne è entrato Pertica che anticipa il proprio marcatore ed insacca il sorpasso. Tocca quindi al Figline, l'assalto finale. Punizione a girare di Ciravegna, minuto numero 39 che si ferma sulla traversa. La seconda palla è spedita altissima da Cavaciocchi. Finisce Figline 1, San Giovannese 2, sono gli azzurri ad andare sedicesimi.
Dopo gara di Figline San Giovannese 1-2 con Mister Righi. Ottimo primo tempo, gara decisa da un episodio. Ora testa comunque l'impegno di domenica prossima contro il Givi Borgo.
Con Mister Vanni Righi, Mister oggi sconfitta casalinga per 2-1 contro la San Giovannese nel turno di Coppa. Che gara è stata quella del Figline?
Ma quella del Figline è stata una gara approcciata bene. Secondo me hanno fatto anche un ottimo primo tempo e con l'occasione di Remedi continuiamo un po' a consolidare un po' il vantaggio, invece come la legge del calcio insomma ci insegna il gol sbagliato, il gol subito, quindi siamo andati a riposo con 1-1, poi il secondo gol, diciamo l'autogol è stato più che altro episodio, diciamo che ha spostato il rilievo dalla parte della San Giovannese e poi alla fine insomma non ha rischiato niente nel finale, nei 20 minuti finali, quindi
detto questo, gara archiviata e la testa va già alla partita di domenica contro il Givi Borgo. Che trasferta sarà?
Sicuramente sarà una trasferta impegnativa. Io ne parlavamo insomma anche negli spogliatoi poi in settimana, non nascondo niente, se dico che per me la rivelazione del campionato, non tanto per i risultati che hanno fatto, perché comunque sia quando una squadra cambia tanti giocatori in questa maniera, avere subito l'impronta di gioco che è diciamo più o meno la stessa dell'anno scorso, vuol dire che non pensavo assolutamente che potessero avere, cioè potessero fare così velocemente, insomma, invece non solo hanno un'impronta di gioco che più o meno sulla stessa onda dell'anno scorso, ma sono anche molto più concrete, quindi hanno segnato 18 reti in 10 partite, quindi sicuramente una squadra che poi è in fiducia, che è un risultato importante e non è il primo, e quindi c'è soltanto da fare complimenti per quanto riguarda noi, sicuramente quella di fare come abbiamo sempre fatto poi dall'inizio dell'anno, per poter preparare al meglio, per cercare comunque di andare a prendere punti anche da me.
Riflessi della 10ª giornata ancora del campionato di Serie D, un pareggio giusto quello tra Poggi Bonzi e Orvietana, maturato allo Stefano Lotti nella 10ª giornata del girone E di Serie D. Al gol di Panattoni ha risposto Carlo Mignani alla sua prima rete in campionato e domenica arriva il Livorno. Dice Mignani: siamo convinti che daremo il massimo, scenderemo in campo per vincere, senza accontentarci. Ascoltiamolo.
Carlo Mignani, buonasera, innanzitutto complimenti per il gol, peccato purtroppo per il Poggi Bonzi e gol, non ha valso 3 punti, però un buon pareggio che ci sta alla fine, penso, per quello che si è visto in campo. La tua analisi?
Sì, diciamo che volevamo qualcosa di più sicuramente, perché scendiamo sempre in campo per trovare 3 punti, però senza alcun tipo di scuse eravamo un po' stanchi, penso si sia visto che in fondo eravamo un po' cotti, un po' corti, però siamo contenti. Alla fine non posso dire che è un punto guadagnato per come si è messo, è giusto che abbiamo fatto la buona partita, ma anche loro hanno fatto la loro partita, quindi un punto ci teniamo stesso e ci portiamo dopo la sconfitta di domenica convinti che domenica possiamo fare bene.
Aggiungo io che c'erano anche tante assenze a casa Poggi Bonzi, quindi. E a proposito di prossima partita, come si prepara il super big match contro Livorno, capolista che però oggi ha perso 1-4 in casa?
Come si prepara? Non c'è una regola, se no, però vediamo, siamo convinti che daremo tutto il massimo, che scenderemo in campo, come abbiamo sempre detto, per fare 3 punti, non ci accontentiamo di niente. E abbiamo dimostrato sia col Siena che col Grosseto, che comunque erano squadre chiamate big all'inizio, che possiamo fare bene con tutte, non abbiamo paura di nessuno, quindi non vediamo l'ora di farci riposiamo stasera e poi da domani siamo già pronti e carichi per preparare la partita di domenica, e non vediamo l'ora.
Mister Calderini, tra l'altro anche espulso dal direttore di gara.
Mister, buonasera, prima di andare ad analizzare la partita, noi abbiamo tutti un dubbio, se ci può spiegare perché è stato espulso.
Ha sentito
una frase, pensava che fosse rivolta a lui, in realtà a quel punto non era così, cioè è stato uno sfogo mio, purtroppo l'ho interpretata in questo modo e l'ho buttato fuori, decisione che anche a me mi ha lasciato un po' perplesso. Comunque accettiamo ciò che l'arbitro ha detto, ha visto, ha sentito, quindi dispiace perché chiaramente non poter continuare, diciamo, dalla panchina un po' può aver rilevato qualcosa, però niente, sono situazioni che purtroppo possono succedere e dobbiamo prendere gli arbitri per quello che riescono a fare e non voglio continuare su questo piano. Io ormai ho esposto il mio pensiero, forse la classe arbitrale in questo momento è un po' in difficoltà, cioè non ci sono secondo me elementi di un certo rilievo per venire ad arbitrare delle parti di Serie D, tutto qua.
Alcuni risultati di Coppa: Serra Vezza Pozzi San Donato Tavarnelle 4-3, i 90 minuti regolamentari erano terminati 1-1, quindi a Figline San Giovanni si batte Figline 2-1, Livorno batte Giviborgo 3-1 ed infine Follonica Gavorano Trestina 1-0. Siamo in chiusura con il comunicato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Valentino Mazzola, che comunica che la partita tra Valentino Mazzola e Castiglionese, valida per la 10ª giornata del campionato di eccellenza toscana, verrà disputata sabato 9 novembre ore 14:30 presso lo stadio Gino Manni di Colle Valdezza. Si ringrazia la società Unione Sportiva Collegiana ed il comune di Colle Valdezza per la disponibilità. Ed è tutto anche per oggi, una voce rochissima da un male di stagione che comunque credo che sia passeggero. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 7 novembre 2024. Banchi di nebbia meno diffusi al primo mattino per leggera ventilazione da nord-est, che potrebbe smuovere un po' l'aria. Passaggio in giornata di nubi medio-alte ad offuscare temporaneamente il cielo. Temperature senza grandi variazioni e venti deboli di grecale. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.